È davvero possibile fare tutto con gioia? E il sottotitolo è strano a dirsi, ma sotto l'ira si trova gioia. Interessante, interessante, vediamo. Domanda. Caro Rav, solitamente apprezzo molto i tuoi pensieri giornalieri. Vediamo chi è questo Rav di oggi, che mi fa concorrenza. Razzi prima, grande Rav americano. Apprezzo molto i tuoi pensieri giornalieri, e quello di oggi però mi ha inquietato molto. Hai scritto: tutto può essere fatto con gioia. Perfino il rimorso può essere ottenuto con gioia. Suo figlio, racconta la signora che scrive, sta ricevendo un trattamento di cure mediche per una rara forma di leucemia. Perciò mi sento di dire che non tutto può essere fatto con gioia e che si potrebbe impazzire cercando di farlo. Chiaramente non c'è nessuna gioia nel vedere il proprio figlio soffrire. Domanda 100 e lode. Risposta. Non sei solo inquieta. Le mamme non si inquietano quando il loro figlio soffre. Sei infuriata, lui scrive. Ed è un buon segno perché significa che sei viva. Questo articolo è molto semplice, ma l'ho trovato molto potente. Perciò, se sei infuriata, è giusto che sia, vuol dire che sei viva, reagisci, hai ancora sentimenti. E questa è la parte più difficile nell'assistere a una sofferenza. Cosa? La rabbia che freme ed erode la tua anima. Se la tieni imbottigliata dentro, finirai per scoppiare. Ma se lasci fuori uscire nel modo giusto e nel momento giusto, attenzione, è modo giusto, momento giusto, non sbottare, urlare. Se lo fai uscire nel modo giusto, nel momento giusto, può aiutare a rimarginare il dolore. Perciò, normale che tu stia soffrendo, normale che tu sia infuriata, che stai per esplodere, non puoi tenere dentro una cosa del genere perché poi esplodi, di essere capace di tirarlo fuori però in un modo giusto, nel momento giusto. Dove, come, quando? Il momento della preghiera è un momento adatto per sfogarti emotivamente. Fantastica questa risposta. Io non ci sarei mai arrivato. Dice, questo sfogo che devi fare, perché molte volte noi pensiamo che sfogarci vuol dire fare qualcosa di come urlare, spaccare qualcosa, litigare con qualcuno, tirare un piatto. Però quello è soltanto un sfogo esteriore. Soltanto un sfogo esteriore. Lo sfogo interiore, dice, il momento della preghiera è un momento adatto per sfogarti emotivamente. È un momento giusto per urlare a Dio. Perché hai fatto ciò in questo modo? Perché suo figlio merita di soffrire in questo modo? C'è un significato a tutto ciò? Che razza di mondo hai creato? Allora, queste domande che ci facciamo nel momento della preghiera, tutte queste domande le possiamo tirare fuori al momento della preghiera. È proprio in questo momento così vulnerabile che scopri di avere fede. Sembra un paradosso, In questo momento così difficile che stai soffrendo, che ti sembra che Dio ti volta le spalle, che il mondo ti volta le spalle, tutto ti cade in testa, proprio in questo momento così vulnerabile che scopri di avere fede. Perché? Seguite il suo ragionamento. Dopotutto, se non consideri Dio come un Dio buono e giusto, perché sei adirata? Perciò, se Dio è cattivo, Dio è ingiusto, o forse Dio non c'è neanche, allora con chi te la prendi? Che tu lo ammetta o meno, la tua ira è la conferma di una convinzione profonda ed eterna che Dio deve per forza essere buono, che lui è unico. Perché? Perché se Dio può essere anche cattivo, allora non ti arrabbi con lui. No? Se Dio è soltanto buono e mi succede un qualcosa di non buono da lui, allora comincio a dire, ma un attimo, Dio, se tu sei buono, non dovresti farmi questo. Allora, già il fatto che mi arrabbio con Dio, sottinteso che per me Dio è soltanto buono, altrimenti non mi farebbe una cosa di non buono. E se mi arrabbio con Dio, sottinteso che per me Dio esiste anche. Strano a dirsi. Nascosta sotto a quest'ira amara si trova una gioia profonda. Non mi riferisco necessariamente a una gioia della quale sei cosciente. Magari non te ne accorgi neanche, anche se eventualmente uscirà alla scoperta. E qual è questa gioia che è nascosta dentro di te? È la gioia di avere un Dio con il quale essere arrabbiata e col quale hai un rapporto. Chi non ha Dio, da parte sua, no? Chi sceglie di non voler avere un Dio, se si può dire una cosa del genere, non ha Dio in questi momenti con cui anche arrabbiarsi. Anche urlare a volte. Perciò la gioia che cos'è? È di avere un Dio e di potermi arrabbiarmi con qualcuno che mi capisce nel mio profondo. Non come gli uomini dicono delle donne: ah, ma lei è sempre arrabbiata, ah, ma non si capisce mai quello che vuole. Una donna quando urla con Dio, quando piange con Dio, può stare sicura che Dio la capisce. Perché Dio legge il più profondo di ognuno di noi. Perciò è la gioia di avere un Dio con il quale essere arrabbiata e col quale hai un rapporto, nonostante tu sia adirata con lui. Il fatto che sei arrabbiato in questo momento con Dio non vuol dire assolutamente che tu debba chiudere i ponti con lui. L'avevamo visto anche qualche lezione addietro. Una cosa è essere arrabbiati con Dio. Ci sta. Dio fa qualcosa che io non capisco in questo momento, mi arrabbio con lui. Ci sta, è una cosa naturale. Però io non chiudo i miei rapporti con lui. Perciò dice, è la gioia di avere un Dio con il quale essere arrabbiati e col quale hai un rapporto, nonostante tu sei arrabbiato con lui. Egli è comunque il tuo Dio. E tu hai il diritto di parlargli perfino di ammonirlo ed esigere una spiegazione, ovviamente nei termini giusti, nelle parole giuste, senza essere blasfemi, eccetera. Anche Mosè, nella Torah, abbiamo visto che a un certo punto urla a Dio: Lama Reota, Lama Ze, perché hai fatto male a questo popolo? Perché continui a torturare gli ebrei? Perciò vediamo che ci sta. La gioia che descrivo è simile a quella della coppia che è sposata da così tanti anni da essere talmente vicini che anche quando litigano e sbattono le porte si percepisce l'amore pulsante che provano l'uno per l'altra. Ogni marito e moglie che si rispetti litiga. Se non litigano c'è un problema. Vuol dire che qualcosa si sta spegnendo, è già spento. Allora qua dice, questo litigio, tra virgolette, con Dio è come una coppia che si amano così tanto, che litigano, però anche nel loro litigare puoi percepire l'amore tra queste due persone. Il nostro rapporto con Dio è questo ed altro. Sto pregando per te che tuo figlio guarisca presto e esca da questa situazione sano e forte e che ti dia solamente gioia rivelata da ora in poi. Bellissima, la trovo una bellissima domanda e una bellissima risposta. Però vorrei che anche voi diciate qualcosa. Chi vuole essere il primo? Laura, ci dica lei, dai, la invito io.
No, non lo so, Michi, guardi, io alle
Lei
volte dico,
che spesso si arrabbia con Dio, io lo so.
io mi arrabbio tantissimo con
Lo
Dio,
so, per quello che ho
quando
chiesto
soprattutto
prima.
succedono queste, perché io sono una persona, che è il mio carattere purtroppo, sono
Perché viva.
sanguigna, io le cose le dico, non ci sto zitta, però è vero, mi arrabbio molto, ma alla fine poi mi ci ricongiungo con Dio.
Perché?
Quindi...
Perché se le congiunge?
Questa è una bella domanda, perché comunque, guardi, ascolti, non è, è impensabile, non riesco a pensare che il mondo sia senza di lui. Non è possibile, non esiste. Conosco, ho delle conoscenze di persone che non hanno, non credono in niente, ma è terribile, è terribile. Penso che questo sia il vuoto più totale. E quindi Dio c'è. E fa delle cose alle volte che noi per noi sono incomprensibili, e ci arrabbiamo, però poi, e poi lo accettiamo perché è il nostro padre, perché lui è la nostra fonte, cioè si ritorna sempre lì. L'origine, la nostra origine è quella. Io la
Non si
penso così.
scappa, eh?
Non si scappa, non si scappa. Ha detto bene lei: non si scappa, è
Ma
inutile.
cosa succede dal momento che lei si arrabbia al momento che lei fa pace con Dio?
Allora, al momento che mi arrabbio, non lo so, non lo so, la rabbia si deve un attimino scendere, magari
No,
ci
ma
mette
nella sua mente.
nella mia mente. Non lo so. Cosa faccio? Non
Lei
faccio niente, rifletto, magari prego meno quando mi arrabbio, poi alla fine, cioè, ascolti, è un meccanismo che viene, è spontaneo, cioè si ritorna dal padre, c'è poco da fare. Si ritorna all'origine e gli dici, non lo so, non lo so, Hashem, non, sì, Hashem, non lo so, Ravi, che cosa, non lo so, mi passa e poi ci rifletto sopra, quello sì, ci rifletto, però poi il tempo aiuta.
Mi ha fatto venire in mente una storia che fece un video anni e anni fa, che è la seguente. Una mamma porta il bambino allo studio medico perché deve fare un vaccino, una puntura, però la mamma non gli dice dove lo sta portando perché sa che il figlio non vorrà andarci. Come arrivano nello studio ed entrano dal dottore dove deve fargli la puntura, il bambino corre da sua madre e dice: mamma, mamma, difendimi, non voglio fare la puntura. Ma la mamma, malincuore, cosa fa? Prende il bambino e lo dà al dottore perché sono lì per quello, per il suo bene. In quel momento il bambino comincia a dare calci alla mamma, a dire brutte parole. Perché mi fai questo e mi fai del male? La mamma piange dentro di sé e forse anche nei suoi occhi, però capisce che questa puntura fa male, ma fa bene. Cosa succede? Finita la puntura, il bambino dove corre? Dalla mamma, mica dal dottore. Perché il cuore della mamma? Un secondo fa era la tua traditrice, era quella che ti sta portando dal carnefice, da colui che ti fa male.
Vede che si
E
ritorna lì?
questo è il punto, che nel momento della sofferenza magari scalciamo, magari ci lamentiamo, ed è normale che sia, siamo umani, però poi capiamo tutti che Dio è nostro padre. Nostra madre, nostro padre, quello che vogliamo.
È come, cioè noi ci arrabbiamo, poi dopo la cosa va a posto, è come se magari ci mettiamo un pochino. Però è come se ci chiedessimo scusa a vicenda, no? Scusa a vicenda, noi Hashem, Hashem a noi. No, Hashem non ci chiede scusa, però è come se forse ci perdonasse, no? Per questo nostro comportamento. Non lo so, io poi dopo mi sento, una volta che la cosa è scesa, mi sento meglio, quindi vuol dire che qualcosa di buono
Perché
c'è.
capiamo che comunque quello che succede, per quanto fa male, ci rafforza, fa parte delle prove, è la volontà di Dio che magari noi non capiamo, ma lui sa il perché. Sono mille risposte in ogni cosa negativa che ci succede, che col tempo ce ne facciamo una ragione e cerchiamo anche, e cominciamo anche a capire la cosa. Diciamo, Dio sa quello che fa, sicuramente un bene ci sarà. Non per forza questo bene dovremmo capirlo. O dovremmo vedere, non per forza, ma quando Dio fa un qualcosa, lui sa quello che fa e lo fa soltanto per una ragione buona, anche se noi non lo capiremo mai. Perciò in ogni azione divina c'è del bene. A volte è quasi impossibile vedere questo bene, però c'è. Perché Dio non fa le cose inutilmente e sicuramente Dio non fa le cose con cattiveria. E anche per chi volesse dire questo è un castigo, che è un brutto linguaggio, nella Torah è un brutto linguaggio, un castigo, una punizione. Nel mondo hassidico non è ben vista la parola castigo, punizione. Non... La punizione semmai è una cosa buona. Perché quando Dio punisce, se vogliamo usare la parola punire, una punizione in realtà è togliermi, è pulirmi di qualcosa, no? Quando io faccio qualcosa di male e vengo, tra virgolette, punito, in realtà la punizione è un regalo, perché quella cosa che io, quella punizione che sto vivendo, mi depura, pulisce la mia anima dalle macchie che i miei peccati hanno lasciato sulla mia anima. Perciò anche la punizione viene a pulire, perciò anche la punizione è buona, è bene. Perciò, niente. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Ma per
Vittorio.
esempio,
Sì. David.
ah sì, no, beh, a parte il fatto quando mi arrabbio io con Hashem, come hai detto tu, c'ho la shluchah qua che mi dice Gamzu le Tovah, no? Io c'ho la shluchah di Hashem in famiglia, che quando succede qualcosa che a me, a mio avviso, non va abbastanza bene, mi dice Gamzu le Tovah. Ed è il 100% dei casi, è vero. Ma una cosa che ho sentito parecchie volte, non mi è mai successo per fortuna, si vede che quando uno ha una grossa perdita finanziaria nel lavoro, oppure subisce un furto, oppure è perché non ha dato abbastanza tzedakah. E allora quella è una specie di punizione, ma non è in realtà una punizione. Perché è una, com'è che si può dire? È come la caparà che gli toglie la cosa che non ha fatto bene, no?
Un ottimo esempio, fammelo spiegare un po' meglio.
Sì.
Allora, ti dice una cosa molto giusta. La Torah ci dice che noi dobbiamo dare il 10% dei nostri guadagni. Se tu non dai il 10% dei tuoi guadagni, stai trattenendo dei soldi che non ti appartengono, li stai detraendo a chi deve riceverli. Giustamente lui dice, quando una persona riceve un furto, una perdita monetaria in qualsiasi forma, in realtà non è altro che la somma di tutti i soldi che lui negli anni ha detratto, ma non con cattiveria. Non ha studiato, non sa, non sapeva che fosse così importante il 10%, eccetera, eccetera. Tutti questi 10% che la persona non ha dato, non, è bene che non rimangano in tasca sua. Perché? Perché sono soldi rubati, tra virgolette rubati, per modo di dire, non sono soldi sottratti a qualcun altro. Perciò chi vuole avere dei soldi sottratti da qualcun altro nelle proprie tasche? Allora Dio te le toglie. Sembra una punizione, ma ti sta facendo un favore, ti sta togliendo dei soldi che non sono tuoi dal tuo conto. Grazie Davide. Vittorio.
Ma anch'io credo, come molti di noi, ho avuto un po' di batoste nella vita, però, diciamo, pensando sempre col senno di poi, o meditandoci sopra anche a distanza di anni, ho sempre capito che non sono venute per farmi del male, ma del bene, perché alla fine mi hanno cambiato, mi hanno migliorato, mi hanno tolto da persone sbagliate, e quindi non sempre si vede subito, la cosa buona. All'inizio la si vede drammatica, difficile, dura, ma col tempo, se uno ci ripensa, scopre che in verità è stato un avvenimento che mi ha migliorato, ecco, per così
Sì, giusto, giusto. Grazie
dire.
Vittorio.
Grazie.
Samuele? Samuele, vuoi diventare come Fonzi?
Chi è Fox?
Fonzi, quello che aveva i capelli tutti così. Ok,
Sì, sono bellissimo.
vabbè.
Mi piace tanto.
Ok.
No, tornando al discorso, io vado un po' come al solito controcorrente. Io dico che alle volte siamo obbligati a accettare le cose che avvengono e ce ne facciamo una ragione e facciamo sì di rafforzarci su una cosa che ci è successa, perché purtroppo quando succede non è che possiamo tornare indietro e non farlo succedere. Pertanto l'essere umano che è malleabile, che è plastilina, che si modella nel corso della vita, tutto ciò che accade, accade. Però non è che bisogna sempre dire, siccome è accaduto, è una cosa che io non so, Dio mi ha dato, però sicuramente un giorno capirò. Le vedrei un po' separate. Cioè, quello che accade, accade. Poi io me ne faccio una ragione, perché purtroppo se è accaduto, devo accettarlo e devo trovare una soluzione. Quindi, se questo è darmi l'opportunità di migliorarmi e di andare avanti, ben venga, ma la cosa che viene, viene, e poi sono io che devo gestirlo. Cioè, non metterei Dio nella mutazione della mia persona riguardo a qualcosa che è successo. Cioè, è il libero arbitrio, è la capacità dell'essere umano di evolversi, di accettare e di accettare, perché non c'è nient'altro da fare. Se la cosa è successa, bisogna accettare e superarla. Però
Non vede nessun
quando
contrasto con quello che stiamo dicendo.
prego Dio e va bene così. Poi tutto quello che succede credo che dipenda anche da eventi, e sta nell'essere umano a far sì di accettarlo e di superarlo. Se questa è l'evoluzione, allora mi sta bene.
È come quel
Beh,
detto che dice, non siamo padroni di ciò che ci succede, ma siamo padroni di come reagiamo a quello che ci
certo,
succede.
però
Esatto.
non la metterei in corrispondenza a un fattore di preghiera di Dio di arrabbiarmi con Dio. Io non mi arrabbio con Dio se succede qualcosa, perché se succede qualcosa fa parte di Forse Dio fa tutto, chiaramente, però non posso tutte le volte che succede qualcosa, perché alle volte succede anche qualcosa per un mio comportamento, per un mio gesto, per un mio modo di fare. Quindi dipende anche da un mio problema, da una mia difficoltà relazionale, piuttosto che una difficoltà di gestire determinate
Sì, lo sappiamo,
situazioni.
lo sappiamo.
Quindi voglio
Chi
dire,
ti conosce lo sa.
a un certo momento sta a me evolvermi e diventare un po' meglio e non mettere Dio sempre in tutto quello che, malgrado me, faccio. Capisci?
Finalmente qualcuno che difende Dio, finalmente. Bravo Samuele. Tutti sempre a darla contro Dio, finalmente tu, bravo, 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 bravo. Hai visto
No,
Lina? Che bravo Samuele.
io sono d'accordo. Io sono d'accordo, però non è sempre facile, perché Samuele la sta mettendo su una logica ferrea e ci sta. Però a volte, pur pensando così, dici vabbè, mi sta dando ste maccotte perché così vado avanti, progredisco. Però non è così facile, no? Perché bisogna collegarsi tra mente e cuore sempre. E quando io ho avuto, non lo so, parlo per me, dei momenti difficili, vabbè, così. A un certo momento, vabbè, mi stanno arrivando tutte queste cose, ma affido a te, lo sai te, e basta.
Bene, bene, giusto così.
Bravo
Brava Mara. Dopo un attimo vuole dire
Samuele.
qualcosa. Corina, vuole dire qualcosa lei?
Non lo so. Scusate, io ho imparato ad amare i problemi. Ecco, è una cosa che mi ha aiutato molto perché all'inizio mi
Cosa vuol dire
arrabbiavo
amare i problemi?
tanto.
Cosa intende?
Ma nel senso perché io ho visto che alla fine ogni problema mi insegna tante cose. Mi rafforza e io non mi arrabbio con Dio, anzi io prego molto di più e soprattutto prego che mi faccia vedere la strada giusta, ecco. Però sì, io ho imparato ad amare i problemi.
Bello, interessante. Bene, ok, grazie. Qualcun altro che vuole dire qualcosa a proposito?
Sì,
Beh, io
Ira.
direi che vorrei intervenire anche io. Io sempre nella vita ho avuto delle cose belle e anche brutte, come beh, questa è la vita. Ma unica cosa sempre prego a Dio. Io già anticipo le mie richieste direttamente e sempre dico, a proposito di questo, che Dio, dammi a me tutto quello che tu desideri. Ma non toccare i miei figli, che questo non lo so se posso passare sopra un dolore così immenso di avere figli malati. O prego sempre solo questo, chiedo Dio, Dio, a me mi puoi dare tutto quello che vuoi te, ma unica cosa che ti chiedo, io anticipo questa
Amen, amen.
richiesta di non toccare i miei figli, ti prego.
Amen, amen, amen.
Grazie.
Grazie a lei. Qualcun altro?
No, io volevo dire un'altra cosa. Allora, buonasera a tutti. Allora, chi sta in Israele in questo momento? Chi vive in Israele, l'aria che c'è da respirare, non può pensare di lodare in questo momento. Ha bisogno solo di pregare, ma non mi... Cioè, è difficile pensare che uno... si sente per difendere quello che sta facendo, quello che sta succedendo in questo momento, no? Allora io dico che ci sono dei momenti dove uno pensa, è una, un tikkun, ti stai ripulendo, però dei momenti dove tu dici, speriamo che le prossime generazioni vedranno questi esiti di questi tempi che sono veramente difficili, ma chi sta in Israele non può pensare di perdonare, cioè è un po' arrabbiato, ecco, un po' arrabbiato, specialmente quando tutti i giorni senti la televisione, sono morti due, sono morti quattro, sono morti cinque. Prima ne moriva uno e tutti ci sentivamo male, adesso tutti i giorni ci sono queste cose, no? L'aria che si respira, e non è un'aria così da da preghiera, da... difficile, molto difficile, ecco.
Concordo con Gina al 100%, visto che vivo anch'io in Israele.
Meno male, perché in Israele è difficile parlare anche di questa cosa. Cioè, per, secondo me, in questo momento siamo tutti un po' sotto tono, il tono ci manca forse.
No, volevo dire, Rachel da Israele, anch'io, visto che anch'io mi trovo qui, invece c'è chi la vive al contrario, proprio più vede e sente determinate cose, e più si avvicina ad Hashem, più fa mitzvot, più aggiunge. Sono tutti richiami che Hashem ci fa, non è che sono altre questioni.
Beh, le mitzvot le facciamo molto volentieri, perché è l'unico modo per farci sentire vivi, perché se non facciamo neanche quelli proprio ci sentiamo persi, per cui dobbiamo fare di tutto per aiutare, per sentirci occupati. Però è difficile cioè speriamo che le prossime generazioni vedranno l'effetto di, o noi non cercheremo di capirlo sicuramente, però è difficile, è un'area difficile.
Chi può darvi torto? Cioè, noi siamo qui comodi.
Devo dire il contrario, che proprio perché siamo qui, ma anche se fossimo lì, proprio in questi momenti in cui si vede che Hashem cioè, proprio agisce così.
Io stasera ho visto dei filmati delle accensioni di Hanukkah, ho visto anche l'altra sera accensioni di Hanukkah a Gaza. I soldati che ballano e accendono queste Hanukkah gigantesche.
È quello.
Calda il cuore.
Stiamo vivendo come tutti qui, si sono lì trasetti, sono tutti tornati beciuva, stanno tutti mettendo il tzitzit.
Sì, però posso dire una cosa, Rachel? Scusa,
no, finito un attimo, posso finire, grazie. No. Un attimo, chi non aveva gli tzitzit li sta mettendo, chi non aveva la testa coperta se la sta coprendo, chi può aggiungere una mitzvah la sta aggiungendo. Tutti si sono svegliati. Chi non faceva Shabbat lo sta facendo. Tutti, nessuno no.
Allora, io posso dire una cosa? Allora, prima di tutto io mi auguro che finita la guerra tutte queste persone continuino a fare quello che tu stai facendo.
Brava. Vero.
Che speriamo e non è detto. Però, però quando ogni giorno, è vero, è molto bello vedere la Hanukkah a Gaza, però stasera, oggi sono morti 6 soldati giovani, ne sono già morti più di 400, tutti giovani, belli, una vita spezzata, un futuro, i loro sogni spezzati. Ieri è morto il figlio del precedente Ramatkal di Israele e oggi è morto il cugino con lo stesso cognome, quindi il figlio del fratello e del padre. Allora, capisco quello che dici tu, Rachel, però io mi sento molto più vicino a Gina, ecco, che non a te. Perché va bene, io capisco che tu dici, aggiungi, ma non sto dicendo che si smette di fare le mitzvot, non è questo. Si aumenta. Tu parli sempre di aumentare, ognuno fa quello che crede, quello che può, quello che si sente.
Ma no, non è così, perché se ognuno fa quello che crede, quando vede questi morti... Allora,
ma a volte anche aumentare è difficile, non è che, insomma, dipende. Chi non rispetta lo Shabbat magari può aumentare, chi fa già... Insomma, magari tante mitzvot, a volte dice, adesso cosa posso fare in più? Non è così come dici tu.
Ma scusa, invece sì, perché sennò uno che fa, vede un morto e che dice, adesso mi arrabbio con Hashem, gli dico, ma Hashem, era tanto bello.
Io non mi arrabbio con nessuno, io non sono arrabbiata con
nessuno. Ma allora noi che cosa possiamo fare per la famiglia di questo ragazzo, per fare il Mekaiam?
Vabbè, noi diciamo a Sam, basta.
Certo che io dico basta, io tutti i giorni dico basta, dico ma speak, non se ne suo più.
Ok, fatemi fare per favore un punto. Avete tutte e due ragione, ma bisogna mettere insieme le vostre due ragioni. Allora, è impensabile che quando sentiamo queste notizie di soldati che muoiono, anche uno solo al giorno, anche uno alla settimana, non è importante, 4. Ovviamente il cuore ci si spezza, sono ragazzini che non sono anche sposati, hanno una vita davanti, spezzati. Ovviamente il nostro cuore sanguina. Però non possiamo vivere con sempre un negatività addosso. È brutto, è triste, e probabilmente voi in Israele lo sentite di più, sicuramente sì. Però quando noi viviamo sempre, come l'ultima lezione che abbiamo parlato, che la tristezza va dove trova un campo fertile, dove trova già amici del suo colore. Perciò se una persona è sempre tendente al negativo, alla tristezza, a cose simili, allora lui sta tirando su di sé queste brutte cose, tristezza, negatività, cattivi pensieri, pesantezza, eccetera, 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 depressione, eccetera, eccetera. Non vuol dire che chi caccia via la depressione o i brutti pensieri di tristezza dei soldati morti, non vuol dire che non ama i soldati. Semplicemente noi dobbiamo andare avanti nella nostra vita. Giustamente Rachel dice, la nostra tristezza cosa aiuta al padre, alla madre o alla sorella del defunto, del soldato caduto? Proprio niente. A loro che noi stiamo qui a piangere, proprio non ne può importare di meno. Noi possiamo invece aiutare la famiglia con atti di positività, una preghiera, una telefonata, un'email, come dicevo l'altra volta, mandare un'email alla famiglia, andare a visitarli se siete in Israele, pregare per loro, trovare il nome e dire che stasera facciamo dedichiamo la lezione a questo e quest'altro.
Sì, però Ravmiki, scusi, una cosa non esclude l'altra.
No, invece sì, perché la tristezza esclude no. qualsiasi altra cosa della Torah.
Non è vero,
sì.
Ma non è vero. Non il è due vero.
Tashem, sì,
non è vero, io posso essere triste e fare lo
tashem,
stesso.
Non si può essere tristi, è un peccato della Torah. Il due Tashem Simcha, bisogna servire Hashem con Simcha.
Quando ho letto che dei ragazzi sopravvissuti al Rev Party si sono suicidati perché non sopportavano l'idea di quello che avevano visto, quando ho letto che molti di quelli che sono sopravvissuti sono adesso negli ospedali psichiatrici di Israele per quello che hanno visto, quando, posso dirlo, il figlio di mio marito è andato a Gaza a prendere i feriti con l'elicottero e ha detto a suo padre, a mio marito, non dico niente, allora voglio dire, è chiaro che poi io posso fare la mitzvah di telefonare, di fare la tzedakah. Però se mi permette, io sono un essere umano.
Siamo
e quindi,
d'accordo, cioè, ma c'è.
Se non sono mica notizia. Un robot, non sono un robot dell'intelligenza artificiale.
Appunto, proprio per questo, proprio perché ti ha creato Hashem, è lui che ti ha messo la Neshama dentro.
No, il mio punto è.
Attenzione,
Rachel, un attimo. Il mio punto è questo. Quando sentiamo la notizia, siamo umani, ovvio che stiamo male. Ma non dobbiamo star lì tutto il tempo a pensare alla notizia negativa. E questo è il mio punto, perché se una persona è sommersa soltanto da pensieri negativi, di cose tristi accadute, cosa succede poi? Niente. Si abbatte.
Però magari uno prega e dice a Dio basta.
Certo.
Perché c'è un limite. Sì. Perché c'è un limite.
Assolutamente
perché c'è un
sì.
limite. Perché però c'è un limite, perché è vero che...
È più triste.
No, perché è vero
no,
che...
Non è tristezza, no.
E perché è vero... Cioè, è vero che Dio mette alla prova e dà le prove soltanto quando sa che le persone sono in grado di superarle, va bene, anche su questo a volte avrei da dire, personalmente, per mia esperienza personale.
L'abbiamo già
però
fatto.
Poi a un certo punto uno dice, una tregua, per piacere, non se ne può più. Penso che sia normale, non è che tutti i giorni senti parlare di morti, feriti, ostaggi, insomma, e poi dici, ah beh, vabbè, sono allegra, faccio la mitzvah, ma non è così, no. Non è
sì,
così.
Però,
qui,
però ricordiamoci che la Torah
allora
non...
Mi spieghi allora com'è?
Com'è insieme, che allora... te lo sta spiegando che com'è, perché... ti ho appena detto, scusa.
Io non ho capito.
No, io volevo dire un'altra cosa, posso parlare? Prego. Allora, il Shabbat spegniamo la televisione e siamo tutti allegri e di buon umore, perché andiamo al tempio, facciamo le preghiere e siamo tutti quanti in alto, perché ci sentiamo bene.
quando finisce il Shabbat ci andiamo alla televisione e vediamo queste cose. Certo che a quest'ora di sabato sera non possiamo dire che noi non abbiamo fatto le nostre litigate un po' dentro con Hashem, oppure abbiamo detto basta, oppure speriamo che finita, vogliamo un miracolo di Hanukkah, vogliamo... È normale, che è normalissimo che a quest'ora di sabato sera, quando abbiamo acceso la televisione e vediamo sei morti, ci dà questo senso di non di preghiera, ma un po' di non tristezza, ma perché la tristezza è dentro sempre, però anche siamo anche allegri, siamo anche contenti con i nipoti, siamo felici di stare in famiglia. È un miracolo che siamo ancora qui, perché forse in questo momento potevamo non essere neanche noi qui. Tutto un miracolo che parliamo, che c'è un Shiur Torah, che c'è. Però non per questo non siamo dispiaciuti di quest'aria che abbiamo qui, capito? Tutto qui. Esatto.
Mi vorrei ricollegarmi con una cosa che ho detto per chi di voi c'era giovedì sera, alla fine proprio della lezione, che parlavamo anche di Giuseppe, perché la Pascia parla di Giuseppe, che è stato venduto dai fratelli, arriva in Egitto. Ecco, abbiamo spiegato che lui è stato due volte messo sottoterra. Sottoterra è il pozzo, perché i fratelli prima di venderlo l'hanno buttato giù in un pozzo. Il pozzo è sottoterra. Poi l'hanno tirato fuori per salvare la vita e hanno deciso di venderlo e di non ucciderlo. Quando, esatto. Giuseppe arriva in Egitto, che poi viene, dopo un po' di tempo viene accusato di aver fatto molte cose, eccetera, eccetera, viene di nuovo messo in prigione, che di nuovo sotto terra. Poi nella sua vita Giuseppe due volte è stato sotto terra, e la seconda volta per diversi anni. Allora, il punto è che una persona può trovarsi sotto terra come Giuseppe, ma dipende dalla persona come lui vede questo status di essere sottoterra, di come lo vuole vivere. E mi spiego. Se tu lo vuoi vivere con sono morto e mi hanno seppellito, allora la tua vita, anche se vivi e respiri, decidi di essere morto già da vivo. Se invece questo mettere sottoterra ti fa venire in mente, ah, io sono un seme e sottoterra cresco, allora questo è il modo giusto di vedere le cose. Questo era il modo che Yosef aveva visto. Per anni e anni e anni era sottoterra, neanche per un attimo lui ha pensato mi hanno seppellito, sono morto. Lui ha pensato sempre sono un seme e prima o poi sboccerò. E così è successo. Lui ha salvato la vita a tutti noi, è diventato il re, il viceré dell'Egitto, è salvato, è uscito, è diventato viceré e ha salvato tutto il mondo dalla carestia, non soltanto gli ebrei. Perciò tutto dipende da noi. Se noi vogliamo sempre essere tristi e cercarci di notizie negative, non vi preoccupate, nel mondo ci sono sempre notizie negative. Basta cercare e le trovi. Anzi, non devi neanche cercare, ti arrivano. Esatto. Il mio punto è, non dobbiamo essere sempre lì a cercare di stare male perché le cose vanno male. No, le cose devono andare meglio e ci andranno quando noi cominceremo a prendere le cose in un modo più non lo so che cosa.
Vabbè, comunque io dico che qua in Israele c'è un'atmosfera molto pesante. Poi c'è chi non la sente, beato lui.
Io invece vedo soltanto belle cose, vedo Hanukkah che vanno tutti in giro gioiosi. Perché vediamo?
Amannezzach non fa sentire che la guerra è qua.
Io non vedo, sinceramente io non vedo niente di brutto da Israele. Dipende Giuseppe, lei come vede la sua Giuseppe, lei vuole vedere quel Giuseppe o quel Giuseppe?
Però io penso alle famiglie che hanno perso i loro figli di 20 anni.
Va bene, ma cosa le dà a rimanere?
Andate a casa loro a fare visite, andate a casa loro a fare visite alle mitzvah. Si può, è una bella mitzvah.
Perché rimanere lì a piangersi addosso? Non è giusto.
Ma non mi piango addosso, però vabbè, poi dipende addosso, io credo che dipenda molto anche dall'empatia delle persone. Esistono persone empatiche e persone un po' meno empatiche, e quindi ovviamente chi è più empatico magari soffre di più di chi magari ha un carattere differente, reattivo, magari molto più reattivo. E non credo
io talmente invece sono sofferente che c'è stato un soldato di Ranana che è venuto a mancare, che neanche conoscevo, ma non ha importanza. E sono andata a casa loro dei genitori ad abbracciarli. Per cui questo, per esempio, a me mi ha aiutato. Se vuoi ti do questo consiglio, quando senti queste notizie, speriamo di non sentirle più.
Amen.
Se mai vaci a fare una visita, una settimana dura, e ti alza l'umore a te e a loro.
Brava Rachel, grazie. Ok, comunque, passiamo al secondo articolo.
Va bene.
Il secondo articolo che parla lo studio della Chassidut, visto che sabato scorso abbiamo festeggiato il 19 di Kislev, la domanda è: ultimamente, Gina cortesemente spenga, ultimamente sono andato ad assistere ad una lezione splendida di Chassidut che mi ha dato un senso di emozione e mi sono sentito fiero di essere ebreo. Qualche giorno dopo, una persona mi ha detto che non devo studiare la Chassidut perché prima si devono studiare altre cose più importanti. Perché c'è gente che è contro lo studio della Chassidut? Bella domanda. Risposta: nella Torah risposta nella storia della rivelazione della Torah ci sono state diverse fasi. La prima fu quella sul Monte Sinai, ovviamente, quando Dio si rivelò e diede la Torah, quella scritta e quella orale. Dio diede i 10 comandamenti, disse i 10 comandamenti sul Sinai, poi Mosè salì sul Sinai e lì 40 giorni, 40 notte, Dio diede la Torah orale, perciò tutte le spiegazioni orali che non sono scritte nella Torah, gliele diede verbalmente, sempre sul Sinai. Fin dal primo momento, questa decisione di Dio di dare la Torah fu ostacolata. Inizialmente dagli angeli, c'è tutto un pezzo del Talmud di Shabbat che parla di quando Mosè è salito a prendere la Torah, di come gli angeli sono andati da Dio e dire: chi è questo umano tra di noi? Tu vuoi dare la Torah agli umani? La Torah appartiene a noi, noi siamo qui vicino a te. E non volevano che la Torah venisse data all'umano, proprio hanno fatto una rivolta. Al che Dio dice a Mosè: Mosè, rispondi agli angeli. E Mosè dice: Dio, io ho paura di rispondere agli angeli, loro mi possono annientare, con la loro bocca possono bruciarmi, annientarmi. E Dio dice a Mosè: non ti preoccupare, tieni la mia sedia del trono, tu tieni la mia sedia e rispondi a loro. E Mosè gli risponde con due cose semplicissime. Dice agli angeli: c'è scritto nei 10 comandamenti, rispetta tuo padre e tua madre. Ma voi angeli avete padre o madre? No. Io sono il Dio che vi fece uscire dall'Egitto. Ma voi eravate mai in Egitto? Non uccidere, non rubare, non fare adulterio. Ma voi angeli siete capaci di fare adulterio, di rubare? No. Allora, uno dopo l'altro, Mosè ha fatto capire agli angeli che la Torah è stata ideata per gli umani e non per gli angeli. Perciò già vediamo che subito che gli angeli si sono opposti al fatto che Dio desse la Torah, vedendo Mosè venuto sul monte per prendere la Torah, esclamarono: chi è l'uomo per essere ricordato? Questo è il primo episodio. In seguito fu il Satan, l'angelo accusatore, a cercare di impedire che gli ebrei ricevessero la Torah, come hanno fatto, facendo credere che Mosè fosse morto e inducendo il popolo a peccare con il vitello d'oro. Quando vedevano che Mosè non arriva, faceva tardi, quella storia lì del ritardo, hanno visto un'immagine che Mosè è morto. E poi questo ha causato che loro pensassero che Mosè è veramente morto e hanno cominciato a fare il vitello d'oro. Evento che causò la rottura delle prime tavole. Cioè, quando Dio ha dato le tavole, poi Mosè è sceso, a causa del Satan hanno rotto le tavole. Perciò di nuovo, Dio dà, ma non arriva. Solo dopo grandi difficoltà e ostacoli, gli ebrei ricevettero la Torah, che Mosè è dovuto salire di nuovo, chiedere perdono, finché a Yom Kippur, dopo 3 volte che Mosè è salito per 40 giorni, a Yom Kippur Dio è sceso dicendo, e Mosè è sceso dicendo, Dio vi ha perdonati. Perciò non era così facile. Molte generazioni dopo ci fu un grande maestro di nome Rabbi Yehuda Hanassi, il grande. Nonostante fosse vietato, egli decise di trascrivere la Torah orale. La Torah orale, quella che Dio aveva insegnato a Mosè in 40 giorni, quando Mosè è sceso, lui l'ha raccontata ai Nevi'im. Perciò se la sono tramandati di generazione in generazione. Perché all'epoca, non avendo tutte le varie, come si chiamano, quelle cose che ti fanno pensare ad altre cose, non c'erano le
distrazioni.
Grazie, sempre lei che mi capisce nella mente. Brava, diceva, grazie.
Telepatia.
Non c'erano tutte le distrazioni di oggi, ma le persone avevano la mente libera e quando studiavano una cosa e per di più la ripetevano, non dimenticavano niente. Oggi improponibile. All'epoca ricordavano tutto quello che Mosè raccontava e poi se lo mandavano, tutto rimaneva nitido, impresso nella mente. Ragion per cui la Torah orale era rimasta Torah orale. A un certo punto, questo Rabbi Yehuda Hanassi, no? Quando, nonostante fosse vietato, decise di trascrivere la Torah orale. Assieme al suo tribunale, infatti, decise che era giunto il momento di trascriverla per evitare che venisse dimenticata e compose così la Mishnah. Perché? Perché era un momento di difficoltà per Israele, per il popolo ebraico, le guerre, questo e quest'altro, non c'era più la mente libera. Come ho detto, prima che ci dimentichiamo, scriviamola. Ha visto lontano e ha fatto bene, ha visto giusto. Perciò lui compose la Mishnah. Anni dopo fu composto il Talmud. Cos'è il Talmud? Che rispondeva alla necessità di capire meglio ciò che era inteso nella Mishnah. Perciò il Talmud è la discussione per capire la Mishnah cosa intende. Perciò vari maestri si mettono, prendono una Mishnah, la leggono e cercano di capire come fare, cosa capire, eccetera. Successivamente, il Rambam, cioè il Maimonide, decise di comporre il primo libro di Halakha. Cos'è la Halakha? La normativa ebraica. Come fare questo, come fare quello, le varie leggi. Perciò questo libro è stato scritto per facilitare la messa in pratica delle mitzvot senza dover studiare tutti i complessi passaggi del Talmud. Prima uno che voleva fare una certa mitzvah doveva andarsi a studiare il Talmud, tutte le discussioni, i maestri, per poi arrivare a capire cosa deve fare. La genialità del libro della Halakha, il Shulchan Aruch, è che lui ha preso, senza fare tutte le discussioni, ha messo la legge, questo e quest'altro, senza tutte le varie discussioni. Perciò oggi uno vuole sapere una certa risposta sul in qualcosa di Shabbat, apre Shabbat, guarda e tac, e deve trovare la sua risposta. Perciò vediamo orale, Mishnah, Talmud, Rambam, Halakha, già diversi passaggi. Il Maimonide fu molto contestato da grandi rabbini della sua generazione, secondo i quali il suo libro avrebbe portato la gente a non studiare più il Talmud. Dice, ah, ma se tu scrivi la regola finale, per colpa tua la gente non studierà più il Talmud, che è importante, tutti i vari passaggi. Addirittura i suoi libri vennero bruciati. E solo secoli dopo fu riconosciuto come uno dei più grandi maestri della storia. È come i grandi pittori, no? Che soltanto dopo la loro morte le loro arti hanno valore, le loro opere artistiche. Anche la Hasidut, per arrivare alla domanda, anche la Hasidut fa parte della Torah orale. La Hasidut non è un'invenzione. Ogni forma di insegnamento che nasce, che è stato scritto negli anni, è tutto quello che Dio ha detto a Mosè sul Sinai. Né più né meno, altrimenti non sarebbe Torah. Certe cose sono state rivelate subito, e Mosè le ha dette subito. Certi altri insegnamenti sono stati rivelati col tempo, ma tutto è stato detto da Dio sul Sinai, semplicemente rivelati in un secondo tempo, quando il mondo necessitava finalmente di quel tipo di medicina spirituale, cioè la Hasidut. Perciò anche la Hasidut fu parte della Torah orale. Essa fa parte in particolare del Sod. Sod vuol dire, è uno dei mondi della Torah, di libri della Torah, che si chiama i segreti della Torah. Il motivo per il quale il Baal Shem Tov iniziò a divulgare la Hasidut era quello di salvare la spiritualità del popolo ebraico, che nelle ultime generazioni vicine a lui aveva subito una grande discesa. Perciò fino all'epoca del Baal Shem Tov, la Hasidut non era stata ancora rivelata. Pochissime persone la studiavano, ma in silenzio, soltanto loro, grandi, grandi studiosi, Kabbalah, cose del genere. Il Baal Shem Tov ha detto: la nostra generazione ha bisogno che le persone studino, che tutti abbiano qualcosa di questi studi esoterici, appunto Kabbalah, Hasidut, eccetera. Perché lui ha visto che la sua generazione aveva questa carenza spirituale, e lui ha detto che appunto la Hasidut è una guarigione per le anime della sua generazione. Con il libro del Tania, l'Admur HaZaken, cioè l'autore, aprì le porte del Sod, del segreto della Torah, a tutti gli ebrei, dando anche a quelli di basso livello spirituale, cioè persone che non hanno studiato magari tutta la Torah, eccetera, la possibilità, tramite la forza del segreto della Torah, di rafforzare il proprio spirito. Perciò è vero, la Kabbalah, nessuno di noi studia Kabbalah, ma il Tanya è, diciamo, quello che tutti noi possiamo studiare. A tanti dicono, perché studiare quelle cose? Vai prima a imparare le leggi, ABC, è vero, ma non è una contraddizione. Uno può studiare benissimo il Tanya e può studiare anche le varie le regole di ogni giorno, di come mangiare, di cosa non mangiare, di Shabbat, eccetera, eccetera. Ma non che se non studi tutto la Halakha, allora non puoi intraprendere la Hasidut, no. Perciò la Hasidut è vitale, se lo era per l'epoca del Baal Shem Tov, figuriamoci per la nostra generazione, che siamo molto più bassi della sua generazione. Quanto più il Tanya per noi, molti di voi seguono il Tanya nella domenica con Rav Haddad, e molti di voi mi avete detto che vi ha cambiato la vita, vi ha cambiato il modo di pensare, di essere. È così, è così. La Hasidut in generale, il Tanya in particolare, accende il cuore della persona e fa capire tante cose che prima eravamo ignari. Perciò, per coloro che dicono che è vietato studiare la Cassa Seduta, la risposta è no, non è vero. Fa parte della Torah orale, così come lo Shulchan Aruch è Torah orale, anche il Tanya è Torah orale, sono cose che insieme si devono studiare e uno non può fare meno dell'altro. Non puoi studiare soltanto Tanya, ma anche Halakha, ma anche viceversa. Non soltanto Halakha, ma anche cose più spirituali. E anche questo articolo è finito. Qualcuno vuole dire qualcosa?
Sì, ma Gaon di Vilna era contro il Baal Shem Tov, lo volevano anche denunciare, anzi l'hanno denunciato, che erano in Lituania. E invece il Baal Shem Tov, poi col Maggid di Mezrich, che era il maestro poi della
Del Balatania.
Tania, hanno portato avanti in modo forte. Però anche il Baal Tania gli hanno detto che mandava i soldi in
Israele.
Israele, che era ottomano, e l'hanno fatto arrestare anche lui, ma la faccenda era sempre la stessa. Non volevano che il popolo, cioè gli ebrei come noi, studiassero quasi tutto.
Perché ogni cosa buona all'inizio c'ha un freno, come ho detto che anche Dio stesso, finché è uscito dalla Torah, non era 448. E allora ogni cosa che ha un valore non viene facilmente, però quando arriva nessuno può toglierlo. Boh, pensavo di farla molto più breve, invece no, va bene così. Anzi, invece mi ha fatto bene, va. Mi ha fatto proprio bene.